Giobbe dice delle cose molto strane su Dio e di Dio. Giobbe è un uomo che parla, e quanto parla sembra che sia, come dire, un fiume in piena, dice delle cose sconvolgenti, quasi al limite, al confine dell'eresia. Tanta è la forza del suo lamento. Eppure, se voi prendete l'ultimo capitolo del libro di Giobbe, Giobbe al capitolo 42, il Signore, parlando a Eliaz, a uno dei tre saggi, dice: non sei stato tu a parlare in verità su di me, ma è stato Giobbe che ha detto le cose giuste su di me. Giobbe 42 verso 7. Quindi Giobbe è paradossalmente un uomo che nella sua situazione, nella sua, come dire, stranezza, dice delle cose giuste su Dio e ha qualcosa da insegnare a me e te. Perché anche quando non si parla bene, anche quando c'è della sofferenza, ci possono essere delle opportunità di crescita e di cambiamento. Guardate chi è Giobbe intanto, cosa ci dice la Bibbia su Giobbe. È un Giobbe da dove viene, intanto il luogo. La Bibbia ci dice che Giobbe viene nel paese di Uz. Nessuno sa dove si trovi questo paese di Uz. Forse Edom, ai confini della terra promessa, forse ancora più in là. Non sappiamo con precisione cosa sia questo paese di Uz. Sì, ci sono alcuni riferimenti nella Bibbia, ma non ci permettono di identificarlo con precisione. Comunque, Giobbe non appartiene al popolo di Dio. È qualcuno che proviene dai oltre confine. È uno straniero. E si chiamava Giobbe. Cosa significa Giobbe? Di solito i nomi nella Bibbia hanno un significato e sappiamo, ci hanno insegnato giustamente che spesso il nome nella Bibbia è per indicare delle qualità della stessa persona. Cosa significa Giobbe? Non lo sappiamo. Giobbe significa Giobbe. Non lo sappiamo. Non c'è una conversione, non sappiamo bene quale sia il significato recondito di questo nome. Ma cosa ci dice la Bibbia su Giobbe? Non ci dice soltanto questo, ci dice che quest'uomo ha delle qualità, però ha delle caratteristiche che sono invidiabili. Magari ce le avessimo io e te. Giobbe è un uomo integro. Verso 2. Quest'uomo era integro, cioè era un uomo che senza vergogna diceva, che faceva quello che diceva, che era un uomo tutto di un pezzo, che viveva in modo coerente ai suoi principi, alle sue convinzioni. Era un uomo integro, che non aveva separazioni, non aveva ambiti nascosti, sotterranei della sua vita. Era un uomo con una sola parola, era integro. Ma non era soltanto integro. Giobbe era un uomo retto, ci dice al verso 2. Cioè non era soltanto un'integrità col piacere di essere integro. Giobbe era un uomo retto nel senso che nelle sue relazioni con gli altri era corretto, era giusto, era onesto. Era un uomo che non si approfittava degli altri, che non li manipolava, che li rispettava. Era un uomo retto, corretto, giusto, che credeva nella giustizia nelle relazioni. Non solo integro per sé, ma un uomo che si impegnava, che viveva in questa direzione. Ma non era soltanto un personaggio di questo tipo, quindi con una grande etica personale, pubblica, no. Giobbe era anche un uomo con un'alta spiritualità, con una pietà stranamente ma profondamente biblica, perché il verso 2 ci dice che Giobbe temeva Dio e fuggiva il male. E quando la Bibbia parla di un uomo che teme Dio e fugge il male, sta dicendo che in quest'uomo c'è il timore di Dio, c'è la presenza di Dio. Non solo teme Dio, non ha solo terrore, cioè non solo c'è questo rispetto, ma fugge. Cioè fa in modo che la sua vita, che nella sua vita continuamente ci siano occasioni per dimostrare che lui onora Dio e fugge, e questo significa spesso fuggire il male. Alzare i tacchi e andarsene. Questo era Giobbe. Ma non era soltanto integro, non era soltanto corretto, non era soltanto spirituale. Giobbe era un uomo molto ricco. Straordinariamente ricco. Verso verso 3, 7000 pecore, 3000 cammelli, 500 paia di buoi, 500 asine e una servitù molto numerosa. Giobbe era il Bill Gates dei tempi. Era straordinariamente ricco, straordinariamente benedetto. Ma non solo Giobbe era così. Giobbe aveva anche una famiglia numerosa, una famiglia sana. Verso 2, 7 figli e 3 figlie. Giobbe aveva conosciuto la benedizione di Dio anche nei confronti della sua famiglia, non solo della sua persona. Era uno sceicco eccezionale, il più grande, ci dice il testo, il verso 2, di tutti gli orientali. E Giobbe era anche un tipo, non era così tranquillo. Perché se voi leggete dal verso 4 in poi ci parla di feste che i suoi figli organizzavano, probabilmente compleanni, non sappiamo con precisione, probabilmente occasioni dove si festeggiava, si celebrava qualcosa. Però Giobbe aveva nel suo cuore, come dovrebbe fare ogni buon padre, ogni buon genitore, aveva un'ansia, una preoccupazione per i propri figli. E infatti cosa ci dice il testo? Che appena finiva la festa, Giobbe correva a offrire il sacrificio a Dio, cioè chiedeva la presenza, la benedizione di Dio continuamente sulla sua famiglia. Questo è Giobbe. Un uomo d'altri tempi, un personaggio che ha una cifra particolare. Questo Giobbe viene, sappiamo cosa succede, viene colpito da una serie di fatti che sconvolgono completamente la sua vita, la sua esistenza, ma non solo la sua, colpiscono i suoi beni, le sue possessioni, le sue ricchezze, le sue relazioni, la sua famiglia. E colpisce, alla fine colpirà anche la sua stessa vita. E cosa fa Giobbe? Cosa fa un uomo che ha queste caratteristiche quando la tempesta lo colpisce? Cosa fa? Cosa fa una persona che teme il Signore quando si trova in un frullatore di questo tipo? E il libro di Giobbe ci dà un po' dei suggerimenti, ci illustra, ci fa fare un percorso in questa direzione. Ora, interpretare e leggere Giobbe, dicono gli interpreti più seri, è come avere in mano un'anguilla. Non è facile avere in mano un'anguilla. Se tu hai in mano un'anguilla, più la stringi, più ti sfugge, più non riesci a tenerla. E tu vuoi prenderla ancora, c'è qualcosa che va via. Così è questo libro, un libro di una tale ricchezza, di una tale difficoltà e profondità, che dobbiamo stare attenti quando ci avviciniamo a questo libro e mai affrontarlo con superficialità. Cosa succede? Un uomo benedetto da Dio, baciato dalla fortuna, si direbbe col nostro linguaggio, viene a un certo punto colpito da una disgrazia, e sappiamo che dietro questa disgrazia c'è l'attacco di Satana. Lo vedremo la settimana prossima in come Satana attacca i figli di Dio. E quest'uomo vede all'improvviso vive nella disgrazia, e questa disgrazia lo porta a una grande desolazione. Però quest'uomo è molto paziente e si ricorda fino alla fine che Dio è con lui e che Dio ristabilirà, sicuramente interverrà, farà qualcosa di importante nella sua vita. E dall'1 al 42 è proprio questa storia. È la vita di uno sceicco, di un personaggio importante, che la sua vita viene distrutta da una tempesta. Questa tempesta porta via la sua tenda, la sua famiglia, scardina la sua stessa vita, rovina, tocca il suo corpo, la sua pelle. Eppure lui continua ad adorare, a vivere alla presenza di Dio. Nudo sono uscito dal seno di mia madre, nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. E Giobbe è colpito in lui stesso, nella sua vita. Giobbe si inizia a vedere che anche la sua vita, la sua integrità fisica crolla. E cosa fa? Ancora lì, mentre la moglie gli dice: ma non vedi come sei colpito, come sei maledetto? non vedi quello che ti è successo nella tua vita? Guardate nel Giobbe 2 alla fine quanto la malattia colpisce la sua pelle e la sua vita. Ma cosa vuoi fare? No, resti ancora integro, fermo nella tua integrità. Benedici Dio e muori. Che significa? In realtà maledicilo, smettila di credere in lui. Ma lui no. Giobbe rimane fermo, con mille dubbi, con mille difficoltà, ma Giobbe resta saldo nella sua fede. Ecco quello che ci insegna Giobbe. Giobbe ci dice tutto questo, e alla fine sappiamo che Giobbe sarà ristabilito da Dio. Alla fine sappiamo che Dio interverrà in modo potente nella sua vita, che da queste ceneri risorgerà qualcosa di importante. Il testo ci dice, Giobbe 42 ci dice che vivrà più di 100 anni ancora e Dio lo ha ristabilito potentemente. Giobbe alla fine lo ha incontrato Dio, ma Dio ha lasciato della polvere e della cenere nella sua vita. Dio ha lasciato delle cicatrici e Giobbe ha imparato molto. Ma il libro di Giobbe ci dice anche qualcos'altro. Il libro di Giobbe ci dice anche che a volte gli amici non danno buoni consigli. Ci sono 3 amici nel libro di Giobbe, 3 saggi. C'è un sapiente, una persona molto spirituale, c'è un esperto di legge, c'è un profeta, una persona che ha grandi rivelazioni in qualche modo. C'è Elifaz, Bildad, Zofar. Queste persone iniziano a dare delle giustificazioni, a produrre delle motivazioni, sono molto loquaci, hanno una risposta per tutto, sono sempre lì a saper descrivere, precisare, a essere, no? Sono in qualche modo, vogliono dimostrare che il problema è Giobbe, che lui in qualche modo deve rivedere completamente la sua vita. Però questi amici non danno buoni consigli. E il senso del libro è proprio questo, che Dio è al di sopra, Dio è al controllo, Dio è superiore a ogni ragionamento e a ogni prospettiva umana. E Dio è completamente diverso dai nostri pensieri. E questo Giobbe, e questo libro ci insegna che in qualche modo, se tu e io abbiamo una desiderio. Se tu e Dio stiamo servendo Dio perché ci sono motivi economici, diciamolo così, nella nostra scelta di fede, nella nostra convinzione di fede, questo non va bene. No, perché Giobbe dirà, quant'anche Dio mi uccidesse, quant'anche io fossi portato fino alla morte in questa condizione, Giobbe 13 verso 15, io continuerò a credere in Lui. Non è così oggi. Per cui la nostra fede in Dio, le nostre convinzioni più profonde, spesso sono condizionate. Io credo in Dio se, io lo servo se, io mi impegno se. Giobbe non è così. Però Giobbe ci dice anche alcune cose che io voglio dirvi oggi. Oggi facciamo una semplice introduzione al libro, poi dalla settimana prossima approfondiremo non su tutto il capitolo, perché il libro, perché chiaramente sono 42 capitoli, quindi, però vedremo una selezione importante, significativa del libro di Giobbe. Però io oggi voglio affrontare con voi 3 temi. 3 temi per cui è importante apprendere e imparare da Giobbe, perché Giobbe ci dice 3 cose. La prima cosa che ci dice, che ci dice Giobbe, ci dà lumi, ci aiuta a capire in che mondo viviamo, in che mondo io e te viviamo. E Giobbe ci dice qual è il mondo in cui io e te siamo immersi. La seconda cosa che ci dice Giobbe, che su cui Giobbe ci sfida a pensare, è quella: che tipo di chiesa vogliamo. E la terza cosa che ci dice Giobbe è che salvatore, qual è il salvatore di cui abbiamo bisogno. Guardatele con me. La prima cosa che ci dice Giobbe è in che mondo viviamo. In qual è il mondo, che tipo di mondo è dove le sofferenze, le tragedie, le difficoltà, le incomprensioni, le malattie, i problemi seri colpiscono anche i cristiani. E forse non so, ma a me capita spesso incontrare persone che ti dicono, che mi chiedono o che ti chiedono, ecco, gli occhi magari piangenti, perché proprio a me? Perché tutto questo sta succedendo a me? Sicuramente ci sono molti altri che non credono in Dio, sicuramente ci sono migliaia, milioni di uomini e donne che non hanno nessun timore di Dio, eppure guarda come vivono bene, apparentemente bene, guarda come si godono la vita. Perché tutto questo deve succedere nella mia vita, a me? Dov'è la logica di tutto questo? Perché Dio permette questo? Perché non sistema subito? Perché Dio non punisce gli empi e benedice invece i giusti o chi crede in Lui, e invece le sofferenze colpiscono anche il suo popolo? Sono stato molto turbato, toccato, penso come molti di voi, qualche giorno fa, con la decapitazione del giornalista Foley. Non so se avete visto, c'è stato un breve filmato che, grazie al cielo, non è andato fino alla fine. Foley, la sua famiglia è una famiglia cristiana. Io ho letto un'intervista dei suoi genitori. I suoi genitori, chiaramente straziati dalla sofferenza, dicono: noi sappiamo, noi siamo molto fieri di quest'uomo, di nostro figlio. Mai siamo stati così orgogliosi di lui. E adesso sappiamo che ha la presenza di Dio in cielo. E subito dopo, alla fine dell'intervista, microfoni spenti, la mamma inizia a chiedere proprio questo: perché? Perché proprio alla nostra famiglia? Abbiamo servito il Signore? Perché? Questa è la domanda che pastori, missionari, credenti semplici si chiedono in Sri Lanka, dove per una strana logica diplomatica e politica i buddhisti si sono alleati con la Chiesa Cattolica e hanno incominciato a perseguitare gli evangelici. E io so di qualcuno che dice: ma come? Perché ci stanno bruciando le case? Perché ci stanno uccidendo? Abbiamo sbagliato qualcosa nel servire il Signore? C'è qualcosa che non va nella mia vita? È la stessa domanda che si fanno i cristiani in Iraq, segnati dal simbolo Nazirei sulle loro porte, e costretti ad abbandonare tutto, 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 e a incominciare a essere profughi senza meta, pellegrini senza destinazione. Ascolta la loro fede e rimarrai colpito, ma ascolta anche il loro lamento. Il loro lamento è proprio questo, perché dopo tanti secoli sta succedendo a noi tutto questo? Io so che dietro ogni porta della nostra famiglia, delle nostre famiglie, ci sono storie forse non così gravi, ma sicuramente così molto dolorose. So che ognuno di noi nella propria vita ha vissuto e vive situazioni di estrema difficoltà, di debolezza, di precarietà, di sofferenza. E so che queste cose capitano a tutti, cristiani e non cristiani. E so che noi come Giobbe spesso diciamo esattamente questo. Prendete come Giobbe 21. E le domande di Giobbe sono le mie domande. Verso 6. Giobbe pensa a quello che è successo nella sua vita, alla profondità della sofferenza, delle difficoltà. E dice, quando ci penso, verso 6, ne sono smarrito. La mia carne è presa da brivido. Perché mai vivono gli empi? Perché i cattivi prosperano? Perché gli empi, cioè coloro che sono senza Dio, vivono, arrivano alla vecchiaia e anche crescono di forze? E la loro discendenza prospera sotto i loro sguardi intorno ad essi, e i loro germogli fioriscono sotto gli occhi loro. Perché la loro casa è in pace, al sicuro di spaventi? Perché la verga di Dio non li colpisce? Perché il loro toro monta e non sbaglia, e la loro vacca figlia senza abortire? Perché mandano fuori come un gregge i loro piccini, e i loro figli saltano e ballano? Cantano al suono del timpano e della cedra, si rallegrano al suono della zampogna. Perché passano felici i loro giorni, poi scendono in un attimo nel soggiorno dei morti? Eppure dicevano a Dio, ritirati da noi, noi non ci curiamo di conoscere le tue vie. Che cos'è l'Onnipotente perché noi lo serviamo? Che guadagneremo a pregarlo? Fratelli, questa è la parola di Dio. E questo è il mondo in cui io e te siamo immersi. E ora quando noi affrontiamo questi problemi abbiamo due strade. O lo affrontiamo in poltrona, o ci facciamo queste domande seduti comodamente in una bella poltrona, o ci facciamo queste domande seduti scomodamente in una sedia a rotelle. E quando parliamo della sofferenza e delle difficoltà, noi dobbiamo scegliere con quale prospettiva vogliamo assumere. Quella della poltrona comoda o quella della sedia a rotelle? Quella della poltrona comoda ti fa parlare della sofferenza in modo speculativo, come un problema astratto. Parli della sofferenza come uno seduto su una sedia a rotelle, quando la sofferenza ti colpisce da vicino, quanto interessa la tua vita, quando la tua famiglia comincia a traballare, quando il tuo matrimonio è in crisi, quando il tuo lavoro non c'è più, quando i tuoi debiti sono tanti, quando la malattia avanza, quando la tua reputazione è distrutta. In quelle occasioni, in quelle circostanze, come tu affronti il problema fa la differenza. E Giobbe non è un libro accademico. Giobbe non è un libro teorico. Giobbe è un libro per coloro che si trovano nel turbine della vita. Giobbe è un libro per chi come me te vuole, prova e fa di tutto a vivere in modo degno del Vangelo di Gesù Cristo. È un libro spartiacque, fratelli. È un libro che in qualche modo può cambiare la nostra prospettiva sulla vita e su un Dio. È un libro forte, perché ci dice che questo mondo è un mondo toccato in modo grave dal peccato e dalla ribellione di Dio verso Dio. E può aiutarci a livello profondo. Però questo libro non ci dice soltanto in che mondo siamo, in che mondo viviamo. Questo libro ci dice anche in che chiesa vogliamo essere, in quale chiesa vogliamo vivere, in quale parte del corpo di Cristo vogliamo far parte. In che tipo di chiesa vogliamo appartenere, fratelli? Perché questa è una domanda importante. Perché sapete, la più grande minaccia al cristianesimo oggi è la diffusione di risposte impressionistiche e superficiali. Perché una delle minacce più forti alla fede è proprio un approccio superficiale, magico, superstizioso al Vangelo che si trova all'interno delle chiese stesse. E il libro di Giobbe ci chiede: che tipo di chiesa vuoi? Per quale tipo di chiesa vuoi lavorare, servire, dare la tua vita? Due minacce. E così ci capiamo subito, perché riguardano, sembrano molto distanti, ma sono molto più vicine. Nel sud del mondo, soprattutto Sud America e Africa, da qualche anno si è sviluppata quella che si chiama Vangelo della prosperità. Il Vangelo della prosperità sembra una cosa molto semplice, guarda cosa dice, perché è intuitivo, apparente, e dice qualcosa di questo tipo: Dio ti vuole ricco, Dio ti vuole pieno di benessere, se tu credi in Lui, Lui ti farà sicuramente ricco, e la benedizione di Dio si vedrà in un, sicuramente, immediatamente, in un incremento patrimoniale della tua vita. Per cui se la tua fede è ben posta, se tu davvero sei integro nella tua fede, allora avrai un buon lavoro, un gran buon status, crescerai nella ricchezza, la tua vita sarà piena di benessere, non ci saranno malattie, tutto sarà glorioso e potente nella tua vita. E hanno stimato che uno di questi predicatori però ha un patrimonio personale di 100 milioni di dollari. Due jet, case con i rubinetti d'oro. Questo è il Vangelo della prosperità. È molto diffusivo. È molto, si trova dappertutto. Oh, Facebook è pieno di video di questi tipi, di questi tipi. No? Subito, hai un problema, subito, è una calamita questa cosa, che in qualche modo attrae facilmente anche chi apparentemente ben radicato nella fede. Ma è una minaccia, fratelli. È una minaccia da cui devi guardarti, dobbiamo guardarci. Perché il Vangelo non è il Vangelo dei ricchi, dei potenti, degli uomini di successo, di chi fa carriera. Il Vangelo è per i perdenti. Il Vangelo è per i poveri, è per chi vive in una situazione di sofferenza, che malgrado la sofferenza in quella condizione può incontrare Dio. Il Vangelo è il Vangelo della croce, non il Vangelo della prosperità. E la croce era la pena di morte che era riservata a quelli che non meritavano neanche di avvicinarsi ai cittadini romani. La croce era per gli schiavi peggiori, per la spazzatura, l'immondizia, chi stava alla periferia delle periferie. Il Vangelo è per queste persone, non è per la prosperità. Guardati da chi ti offre guarigione, guardati da chi in qualche modo ti attrae con idee di vittorie immediate. Certo, Dio, affermiamo con franchezza, Dio può sicuramente intervenire in modo potente, può fare grandi cose anche oggi, può rispondere, può, Lui è il Signore, ovvio che può fare ogni cosa, però guardati da certi meccanismi. La Chiesa è, che tipo di Chiesa vuoi? Una Chiesa centrata sulla croce? Una Chiesa che cerca la ricchezza, la guarigione, il benessere, a ogni costo? Questo è quello che è successo al sud del mondo. Nel mondo occidentale il Vangelo della prosperità ha preso però un'altra forma, poiché più o meno, fino a qualche anno fa quantomeno, si stava abbastanza bene. Nel nord della parte occidentale si è assunto la forma del Vangelo terapeutico. Per cui non abbiamo più tanto bisogno di, in qualche modo, no, conti, patrimoni, ma abbiamo bisogno di un Vangelo che ci faccia da terapia, di un Vangelo che in qualche modo ci riempia, ci faccia stare bene, ci dia la serenità, di un Vangelo che in qualche modo guarisca il nostro io, che in qualche modo la dimensione soggettiva deve essere molto forte, ovvio, è ovvio, lo dice anche il Vangelo, chi crede in me, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dalla sua vita. È ovvio che il Vangelo cambia anche la nostra persona, rimodella la nostra autostima. Però, amici, nel XXI secolo la minaccia, una delle minacce più forti al cristianesimo è proprio questo approccio terapeutico al Vangelo, sentimentale, sentimentoso, dove non ci sono più criteri oggettivi, dove la parola di Dio non è più lo standard ultimo, dove tutto si muove per focus soggettivi, no, dove la terapia che ti si propone è quella dell'autorealizzazione, dell'autosoddisfazione. No, fratelli, anche se non hai tutto subito, anche se non diventi ricco, Anche se la tua vita sarà accompagnata dalla malattia, anche se non sempre sarai felice, puoi servire il Signore. Lo puoi fare. Certo che Dio può intervenire. Certo che Dio può farlo. Ma il libro di Giobbe ci dice che non è così automatico. Che tipo di chiesa vuoi? Che tipo di chiesa, in che tipo di chiesa vuoi appartenere? Se cerchi il Vangelo terapeutico, il Vangelo della prosperità, probabilmente non riusciremo a soddisfare i tuoi bisogni. Ma questo libro ci dice anche una terza cosa. Ci suggerisce anche che tipo di salvatore abbiamo bisogno. Qual è il tipo di salvatore di cui abbiamo bisogno? E questa è la domanda più importante. Qual è il tipo di salvatore? Perché Giobbe ci ricorda che nella vita ha senso l'obbedienza, e malgrado Giobbe sia stato una persona obbediente, la sua obbedienza ci rimanda, è un'anticipazione, è un trailer dell'obbedienza perfetta di Gesù Cristo, l'unico che ha obbedito fino alla fine, fino alla croce, per me e per te. Giobbe è una figura estrema, non è un credente chiunque, non è un credente normale, c'è qualcosa di estremo in Giobbe, eppure Giobbe è una figura che ci rimanda a Gesù Cristo. C'è qualcuno più grande di Giobbe, c'è qualcuno che ha vissuto, che ha incontrato una sofferenza più forte a quella di Giobbe, c'è qualcuno che è stato toccato dalla tragedia in modo più potente di Giobbe, e questo qualcuno è Gesù Cristo, che malgrado l'enormità della sofferenza, malgrado la profondità della sua lacerazione, malgrado il fatto che lui abbia pronunciato in croce: Padre, Padre, perché mi hai abbandonato? Malgrado tutto questo, lui è stato fedele e ha vinto la morte per me e per te. Giobbe ci parla di Gesù, la sua obbedienza è perfetta, perché il vero Giobbe è Gesù Cristo, colui che ha obbedito fino alla fine. E in questo senso Giobbe è un profeta che dice a me e te che magari nella nostra vita stiamo attraversando delle difficoltà, della sofferenza, ci dice: resisti, perché Gesù è vittorioso. Cari amici, c'è una gloria futura. C'è una gloria futura che neanche Giobbe ha potuto immaginare. Ma è per tutti coloro che saranno fedeli al Signore fino alla fine. Due brevi osservazioni e concludo. La prima osservazione è questa. Giobbe ha 42 capitoli. Segnalo, perché è un fatto importante. 42 capitoli. Non uno, non due, 42 capitoli. Giobbe è un libro lungo, è un libro difficile, è un libro che la sapienza di Dio ci ha dato, è un libro che in qualche modo ci dice che per affrontare le situazioni difficili ci vuole tempo. Perché, fratelli, non basta per affrontare la sofferenza, le tragedie, le difficoltà, non basta un post su Facebook, non basta neanche un tweet, non basta neanche un messaggio da Bacio Perugina, no, Dio stesso ha voluto 42 capitoli affinché io e te capissimo quanto è importante è stare su questi temi. Giobbe è un viaggio che richiede tempo, fratelli. La vita è un viaggio che richiede tempo. Diffida, diffida da chi ti offre risposte semplicistiche, diffida da chi vuole risolvere i tuoi problemi in modo veloce, diffida da chi in qualche modo ti dice no, che è sufficiente una procedura, una pratica, una qualcosa e tutto può cambiare nella tua vita. Non è vero, sono bugie. Dio spesso opera nella lentezza, nell'apparente lentezza. Dio opera nel silenzio. Allontanati da chi vuole affrontare il tuo dolore con le magie evangeliche. No, Le buone terapie richiedono tempo. I buoni medici ti diranno tutti che se vuoi stare meglio, devi avere pazienza. Leggi. Leggi questo libro. Meditalo lentamente. Masticalo. L'ultima osservazione, fratelli, è che questo libro, Giobbe, è strano. Sapete perché? Perché è soprattutto poesia. Se tu togli i primi due capitoli, l'inizio e la fine. Il libro è, per il 95%, poesia. E sai perché? Perché la poesia comunica. Perché la poesia tocca. Più di ogni altra cosa. Non è un messaggio testa a testa. È poesia. È un messaggio cuore verso cuore. È un messaggio che vuole prendere completamente la nostra vita, che muove, che disturba, che tocca i nostri sentimenti, che affina i nostri pensieri. Giobbe non è il PowerPoint con tre punti su come vincere la sofferenza. Giobbe non è il libro sulle sette strategie per avere una vita vittoriosa e di successo. No, Giobbe è la poesia che Dio usa per accarezzarci, per prendersi cura di me e te, per parlare al nostro cuore. E io e te dovremmo imparare questa poesia nella vita, perché è l'unico modo per vivere come il Signore vuole nel mezzo della sofferenza. Giobbe è da vivere, Giobbe è da sentire, non è solo da capire, Giobbe è da meditare profondamente. Perché Dio si prende cura di noi, perché Dio opera in noi e Giobbe cambia la nostra mente e il nostro cuore. E questo equilibrio biblico è straordinario, perché solo nella Bibbia c'è questo equilibrio. Perché Giobbe, come la parola di Dio, trasforma l'intera nostro essere, le nostre emozioni e il nostro pensiero. Io non so a che punto sei della tua vita. Io non so se mai la tua vita è simile a quella di Giobbe, però io voglio dirti una cosa, che Dio è presente. E come ha dimostrato con Giobbe, si prenderà cura di noi, e come ha maestosamente fatto con Gesù Cristo. Abbassiamo il nostro capo. Vogliamo pensare, riflettere a quello che la parola ci dice, ha detto oggi. A che punto siamo? Qual è il mondo in cui viviamo? Che tipo di chiesa vogliamo? E qual è il Salvatore di cui abbiamo bisogno? Signore, ci sono domande profonde nella nostra vita che spesso non hanno risposta immediata. Però tu ci chiami a rimanere fermi, saldi. Perché, Signore, la sofferenza e la difficoltà spesso è il teatro dove tu manifesti la tua fedeltà, la tua cura. Signore, aiutaci. Aiutaci, Signore, a non voler semplificare il tuo messaggio. Aiutaci, Signore, a non ricercare delle banalità, delle fughe semplicistiche, Signore. Aiutaci, Signore, a vivere in modo biblico la vita che tu ci doni. Signore, fai che ogni cosa sia per la tua gloria. Fai che ogni cosa sia per l'avanzamento del tuo regno. Noi, Signore, affermiamo la tua potenza, la tua vittoria, Signore, riconosciamo che tu sei in grado di fare cose grandi, impossibili agli occhi degli uomini. Ma vogliamo anche essere, Signore, fermi e sereni, anche il più possibile. anche quando le difficoltà e la malattia, Signore, si avvicina a noi. Aiutaci, Signore. Aiutaci a vincolarci a Gesù Cristo, colui che ha vinto la morte e colui che è risorto, il vero Giobbe. Aiuta ognuno di noi. Nel nome di Gesù. Amen.